Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti intanto ai miei ospiti, ai nostri ospiti per questo quarto e ultimo purtroppo appuntamento con il percorso di Meet & Greet. Ve li presenterò man mano che procediamo, faccio un piccolo recap sul percorso di Meet & Greet, che è stato un percorso davvero molto interessante. Abbiamo delineato moltissimo di quello che per noi è la scuola del futuro, quindi la scuola è in generale il percorso di istruzione del futuro. Questo percorso di istruzione come deve essere? Deve essere a misura di essere umano, l'abbiamo capito, e deve essere attento alle istanze dal basso. Questo è qualcosa che ovviamente è tantissimo nelle corde di Scomodo, ma non volevamo noi e tutti i nostri partner, uno su tutti ActionAid, che ringraziamo tantissimo per aver voluto partecipare insieme a noi, aver proposto questo tipo di incontro. Con ActionAid abbiamo appunto deciso di non partire da degli assunti che per noi possono sembrare ovvi, ma proprio seguire un principio dal basso, come nostra abitudine. E quindi ci siamo mossi prima di questi talk che conoscete, insomma, che abbiamo ormai avuto modo di vedere, già, insomma, siamo al quarto. Prima di questi talk abbiamo fatto un percorso con ragazze e ragazzi dell'età più varie, coinvolti degli esperti che vedete anche a questo tavolo, anche se pubblico, e che facciano, insomma, questi ragazzi e queste ragazze facevano parte o meno in realtà della comunità di Scomodo e di ActionAid, quindi non solo parte di queste due comunità, proprio per avere una visione dal basso di quello che vuol dire essere nel mondo della scuola, abbandonare e fare parte effettivamente del fenomeno, essere parte attiva del fenomeno scolastico o della dispersione dell'abbandono scolastico. E abbiamo deciso di raccogliere le loro idee, le loro paure, le loro speranze. Anche noi ci piace spesso parlare di speranza, non in maniera retorica, ma in maniera molto concreta, quindi andando a vedere effettivamente quali sono queste speranze, se esistono queste speranze o meno. Per fortuna spesso riconosciamo che la speranza e le speranze esistono anche per delle generazioni oggettivamente in difficoltà, la generazione che è appena finito un anno accademico, sta finendo l'anno accademico e che ha appena finito un anno scolastico, insomma, lo sa meglio penso di tutte e tutti, soprattutto appunto dopo questo anno in cui la scuola probabilmente ha sofferto una crisi di identità più di ogni altro segmento della società, e in questa direzione sono stati veramente molto utili questi incontri. E io farò una piccola premessa e cercherò di fare da contraltare a quello che diranno le nostre ospiti e i nostri ospiti. E in che modo? Noi siamo partiti dall'assunto fondamentale che abbiamo delle difficoltà relative proprio al mondo scolastico, e conosciamo queste difficoltà nella maniera più profonda, e delle difficoltà che fanno parte anche di questo dell'ambito della diretta di oggi, che vado finalmente a citare per la prima volta, cioè partecipazione e cittadinanza attiva. I giovani e le giovani vengono sempre incensate nella maniera più pomposa quando fanno parte di percorsi di attivismo, però vengono allo stesso tempo sempre buttate e buttati giù quando non fanno parte di percorsi di attivismo e sembrano attori passivi. Qualcuno diceva la generazione degli sdraiati, non lo citiamo, però insomma abbiamo penso capito, qualcuno avrà capito a chi ci riferiamo. In ogni caso si parla di una generazione che è super meritevole oppure fa parte in blocco di una generazione perduta, come più o meno tutte le generazioni giovani da che l'uomo e la donna si ricordino in qualche modo. Questo è perché esiste questo dualismo, perché è facile entrare effettivamente in una comfort zone, sia di narrazione, sia effettivamente per la nostra generazione è facile entrare in una comfort zone e quindi sviluppare paura dell'altro e del diverso, e questo riguarda anche e soprattutto i giovani e le giovani. E di fatto esiste una mancanza che riguarda proprio la volontà di entrare in un percorso di condivisione, e può subentrare quindi la sensazione di essere, cioè che un percorso come quello di attivismo o di partecipazione o semplicemente l'esercizio attivo del proprio diritto di cittadinanza, che comunque non è scontato, può sembrare inutile, può sembrare la piccola goccia nell'oceano. Alla base di questa nostra paura, di queste nostre paure, ci sono tanti argomenti. Noi cercheremo di svilupparne alcune, ma proprio in maniera opposta, cioè positivamente. Perché ha senso parlare di un interesse positivo nei confronti dell'attivismo giovanile? Perché parlare positivamente dell'attivismo giovanile? Proprio perché esiste tutto ciò che può essere negativo, cioè può essere non incoraggiante nei confronti di un percorso di questo tipo. E quindi io innanzitutto ringrazio, e qui veramente vado a presentare finalmente le nostre ospiti e i nostri ospiti, parto da Alice Mastrovito, nostra collega di Scomodo, attivista ormai da quasi 2 anni, ringrazio Francesca Corona, che ormai da tempo guida il Teatro India, ne fa parte in maniera appassionata, e quindi ringraziamo per questa presenza. Un'altra figura che arriva dal mondo del teatro, ma non solo, perché anche in questo caso non ci possiamo dire colleghi ufficialmente, ma Sean Patrick Lovett, oltre a essere un giornalista, ed è anima del corso teatrale del Liceo Mamiani di Roma da ormai 40 anni, e Alessandro Ceschelli invece è il nostro, nonostante l'età anagrafica possa indicarlo, non fa parte della redazione di Scomodo, ma è penso una delle figure più attive sul suo territorio proprio per quanto riguarda l'attivismo giovanile, fa parte del collettivo della sua scuola, del Liceo Caetani, ma soprattutto fa parte di una redazione che cerca di avvicinare le tematiche europee ai giovani e le giovani della sua città e del suo territorio, che si chiama Nus Europe. E quindi ringrazio intanto tutte e tutti, e purtroppo vedo che la connessione di un'altra delle nostre ospiti, che era Idera, non sta reggendo troppo bene l'impatto con queste dirette, che ovviamente nonostante a parte appunto Idara fossimo tutti di Roma, non abbiamo potuto fare ancora in presenza, nonostante la zona bianca possa permetterlo, ancora non ci sentiamo in grado di organizzare eventi esclusivamente dal vivo o comunque delle dirette che portino anche un'esperienza dal vivo. Questo incontro quindi si svilupperà seguendo questo filone, cioè qual è l'obiettivo che può avere un ragazzo o una ragazza e perché è importante cercare di incoraggiare, quali sono degli elementi che possono incoraggiare un ragazzo o una ragazza ad entrare in un percorso di cittadinanza attiva. Quindi io parto da Alice, che tanto ringrazio. Fondamentalmente vorrei sapere da lei quali sono queste motivazioni, e glielo chiedo facendo riferimento alla sua esperienza come attivista. E prego Alice.
Ok, ciao a tutti e tutte, io sono Alice, ho 24 anni e sono molto emozionata all'idea di parlare all'interno di una diretta live, è la prima volta che lo faccio, infatti Pietro, come sa, era un po' titubante, però alla fine ho detto di sì, perché trovo sia importante parlare delle proprie esperienze. Quindi per quanto mi riguarda, vorrei partire da quando andavo a scuola. Mi ricordo che, o meglio, parto da come sono entrata all'interno di Scomodo. Come ha detto Pietro, sono quasi 2 anni che ne faccio parte. Tutto nasce da un giorno di un'estate fa in cui andavo a vedere che cosa succedeva, facevano i lavori, ho deciso di partecipare. Poi mi sono distaccata dalla realtà di Scomodo per riavvicinarmi qualche mese dopo. E da allora diciamo che sono molto legata al posto, sono molto legata alle persone, a quello che facciamo insieme, perché comunque teniamo insieme un posto, lo costruiamo insieme ogni giorno. È un lavoro duro, ma è anche molto soddisfacente, dalle sue gratificazioni. E mi sono scritta delle cose un po' per darmi una mano, e quello che volevo dire è che ci sono molteplici ragioni che possono spingere un ragazzo o una ragazza a fare attivismo. Ad esempio, per quanto mi riguarda, ricordo che una cosa che mi ha sempre disturbato è stata, non disturbato, però fatto male, è stata vedere l'apatia che colpiva la mia generazione. E su questo poi ho lavorato per diventare, ad esempio, attivista e ambientalista. Io sono molto legata all'ambiente e nonostante mi sentissi una goccia nel mare, ho comunque cercato di continuare, quindi di avere costanza, di farlo nonostante mi dicessero alcuni, ma che lo fai a fare? Che tanto non cambia niente. E poi magari trovi quello che se non lo fai, però ti butta ancora più giù, no? Quindi, come diceva Pietro, questi giovani che non vogliono fare niente, però comunque è molto difficile perché ti riscontri magari fai. Da una parte hai quello che ti butta giù comunque, dall'altra hai quello che se non lo fai perché non lo fai, perché però l'hai fatto male e quindi diventa anche difficile rimanere costante, però alla fine, per quanto mi riguarda, almeno ho vinto la voglia di costruire, di sognare, di avere speranza, perché io credo molto nella mia generazione, in quella dei miei coetanei e delle mie coetanee e quindi alla fine devo dire che non. Oh, diciamo, mi sono tappata le orecchie, ho guardato avanti, ho detto ok, ce la posso fare, anche grazie all'aiuto magari ecco, dei ragazzi di Scomodo con cui comunque lavoriamo ogni giorno insieme e qui entra in gioco la collettività, quindi quanto è importante la collettività all'interno di un percorso di attivismo. E ad esempio mi ricordo quando andavo alle superiori vedevo molto questo lasciare andare sempre da parte del professore, non gliene faccio una colpa, però mi sono spesso trovata male proprio perché non vedevo da parte loro del sostegno in questo e quindi un po' affrontare sempre da soli noi ragazzi queste cose che comunque ci riguardano, ma riguardano anche dal più piccolo al più grande, perché sono cose che fanno parte del mondo e noi facciamo parte del mondo, noi siamo il mondo e quindi trovo che sia davvero importante che tutti siano uniti in qualcosa, anche se, ripeto, è molto difficile da portare avanti. Però con dedizione, con gratificazione si può arrivare, secondo me, a un bel punto, pure se sì, ci si sente soli, se non ce la si fa, ce la possiamo fare, secondo me.
Una cosa fondamentale che volevo chiedere ad Alice rispetto proprio a quello, diciamo, le puntate precedenti di questo percorso che è stato Knit and Greet, è proprio l'impatto che ha avuto il suo percorso di studi all'interno della decisione di avere diciamo, di prendere in mano il proprio diritto di cittadinanza e la propria voglia, la propria possibilità di impattare sul reale, sul presente, che è un elemento ovviamente diciamo molto caro a Scomodo, ma questo ovviamente è ancora più bello sapendo quali sono stati anche delle potenziali difficoltà che ci sono state da parte di una ragazza che ha cambiato più volte, diciamo, il suo percorso e, come hai detto tu, si è allontanata anche in un determinato momento da Scomodo.
Allora, dunque, io ho finito le superiori, però è stato proprio lì che comunque ho capito quanto fosse importante diciamo, la voglia di ognuno di noi e comunque sia la costanza nel fare. E per quanto riguarda poi i miei studi, ho iniziato l'Accademia di Belle Arti durante, no, durante, scusami, mi sembra circa 2 o 3 anni fa, ho lasciato quel percorso di studi perché non faceva per me, ne ho iniziato un altro alla Sapienza, ho studiato educazione e formazione fin quando non è arrivato il Covid, che mi ha, devo dire la verità, parecchio devastata a livello di studi, come penso sia successo a tutti i ragazzi che hanno comunque sia finito la maturità o comunque sia affrontato la DAD durante le superiori, ma anche durante le medie, penso sia molto importante la presenza proprio fisica che si ha con la scuola e credo sia stato veramente distruttivo per tutti quanti. E nonostante questo, diciamo, ho pensato, ho riflettuto molto e ho deciso comunque di continuare ad essere una persona attiva nelle cose che faccio. Quindi, come ho già detto, sono molto legata all'ambiente, quindi cerco di impattare il meno possibile in questo mondo. È molto difficile perché, come ho detto, se ci si sente soli in un percorso si fa molta fatica a portarlo avanti, però devo dire anche che Scomodo per me è stato importante per questo, perché ho trovato molte persone che hanno il mio stesso obiettivo, seppure in modo diverso, perché comunque anche l'educazione, magari il contesto sociale da cui si proviene, la propria famiglia, la propria educazione può avere. Anzi, ha un impatto diverso per ognuno di noi, ma nonostante questo si trovano dei punti in comune fra le persone ed è proprio questo che ci unisce, che unisce tutti noi in Scomodo e nella redazione ed è per questo che continuerò a farne parte e spero di poterne far parte ancora. E quindi ringrazio molto Pietro per avermi fatto partecipare a questo incontro, sperando che la mia esperienza sia stata utile.
Beh, io come è anche per questo che sapevo di voler sentire Alice, proprio perché fa parte della redazione, ha avuto un certo tipo di esperienza a livello scolastico, a livello universitario. Io credo che sia fondamentale proprio anche questo tipo di esperienza per definire un progetto che si definisce di fatto anche in parte generazionale, ma non possiamo andare, anche il percorso che abbiamo intrapreso insieme ad ActionAid. È fondamentale l'apporto generazionale, però, come dicevo all'inizio, penso sia fondamentale proprio andare a individuare gli elementi dal basso nella maniera più sincera e genuina possibile. In base anche a quello che diceva Alice, però, volevo chiedere a Sean una considerazione, cioè esiste di fatto la possibilità da parte di quella che lui, come abbiamo imparato dai tavoli di coprogettazione, non definisce neanche più come un'istituzione, che è la scuola, di far parte, di entrare a far parte della vita dello studente, non solo come elemento, diciamo, di studio, ma che, insomma, tutti gli elementi psicologici legati alla scuola, che per quanto riguarda uno studente, la vita di uno studente o di una studentessa, chiaramente li lasciamo da parte. Però una cosa che mi interessava moltissimo, proprio perché Sean fa parte in maniera atipica di questa della comunità educante che fa parte della scuola, e volevo sapere da lui anche attraverso, insomma, quello che, insomma, la sua esperienza, determinate situazioni che si è ritrovato a vivere, qual è effettivamente l'azione, quali sono le buone pratiche che possono avvicinare una studentessa o uno studente attraverso all'interno delle mura scolastiche, quindi intramenia in qualche modo, quali sono queste buone pratiche che possono avvicinare un ragazzo o una ragazza alla espressione della sua, diciamo, oltre che del proprio essere, avvicinarlo a quello che noi consideriamo anche un completamento della persona, cioè l'essere attivo e l'esercizio attivo della propria cittadinanza e non solo il vivere passivamente quello che è la realtà e la società che conosciamo all'interno, diciamo, anche ripercorsa all'interno delle mura scolastiche, come queste attività, queste buone pratiche possono portare fuori tutto questo.
Wow, quanto dura questa diretta? Quanto tempo, quanti giorni siamo in onda? Cioè, dopo un'introduzione così, caro Pietro, cioè, non saprei neanche, anzi, so dove iniziare. Iniziamo con quello che non sono, cioè mettiamo le carte in tavola. Io non sono un antropologo, non sono un sociologo, non sono psicologo, sono semplicemente un giornalista irlandese che vive da mezzo secolo in questo mio meraviglioso paese adottivo e riesce ancora a sbagliare le finali, per cui chiedo scusa. Spero, ma capite il mio accento, vero? Fate cenno con la testa, se non capisci, cioè fammi, ripeto. Comunque, sì, la mia esperienza più forte, più meravigliosa, la considero un privilegio, è quello di dirigere questo laboratorio teatrale, che è il laboratorio teatrale più longevo dell'Italia, 40 anni. Nulla ci ha fermato negli anni, neanche la pandemia l'anno scorso. Abbiamo iniziato a fare le nostre prove in presenza e poi siamo passati a continuarli su Zoom e abbiamo fatto una piccola produzione che potete vedere sul sito del Mamiani. Perciò quello che tu mi chiedi di condividere, e che faccio davvero molto, molto volentieri, ti ringrazio di questa occasione, non nasce da studi fatti, da corsi o conferenze condotte, ma davvero da esperienze fatte sul campo. In 40 anni di esperienza abbiamo una media di 40, una quarantina di giovani che partecipano tutti gli anni. Abbiamo arrivato a un picco negli anni 80 di avere 100 studenti. Abbiamo dovuto affittare il Teatro Olimpico a Roma, se conoscete Roma, il Teatro Olimpico, perché era l'unico spazio che poteva ospitare tutti questi giovani attori. Era l'anno di Gabriele Muccino, che ha fatto 4 anni di teatro al Mamiani con me, Daniele Silvestri componeva le musiche, insomma tanti, tanti altri. Perciò, che cosa mi ha insegnato? Io sono un esperienzialista parte dalle mani. Non credo che sia un caso che ne abbiamo due di mani. E E i nostri antenati, gli antichi, credevano, e io credo, che nella mano sinistra c'è il fato, il karma, la divina provvidenza, le capacità, le potenziali che tu porti nella mano sinistra. La mano destra invece è il libero arbitrio, è la scelta, è l'azione, è quello che tu decidi di fare, di come mettere in pratica le tue capacità, i tuoi doni, i tuoi talenti e così via. Perciò vorrei presentarvi quello che per me da giornalista sono le cinque, perché abbiamo cinque dita sulla mano, e dieci sono troppo da comandamenti e non siamo in quell'ambiente, quindi mi limito a cinque parole chiave che io considero possono rispondere al tuo quesito. E sono anche insegnante, e quindi la mnemonica è importante, perciò l'ho diviso come un A, B, C, D, E. Quindi chi vuole prendere appunti, A. Aggregazione è una parola grossa, però significa l'insieme. E se la pandemia ci ha insegnato, cioè ci ha portato a riconoscere ancora più fortemente un aspetto della nostra umanità, tu hai posto la questione prima, Pietro, no? Che cosa significa essere umano, e il nostro bisogno degli altri, di stare, di condividere esperienze in comune. È fondamentale al nostro essere umano. E quindi l'aggregazione è far parte di qualcosa con un gruppo di persone, l'ha detto Alice, l'ha espresso meravigliosamente pochi minuti fa, persone che condividono le stesse idee, gli stessi ideali, e Alice, tu hai detto, gli stessi obiettivi. Allora, se tu prendi tutte queste belle parole e li metti in un contesto teatrale, capisci perfettamente. Il teatro per noi comincia con un gruppo di giovani dai 14 ai 18 anni che magari non si conoscono, ci mettiamo per terra, in cerchio, cioè il punto più basso. Tu, Pietro, hai detto volevi partire con le voci dal basso, e quindi sì, si parte seduto col sedere per terra in un cerchio in cui tutti i punti sono uguali. Non c'è giudizio, ognuno è accettato per quello che è e per quello che può portare. Questa è l'aggregazione, è creare rapporti. Siamo assettati, siamo affamati di rapporti umani. Quindi questo è A. B, non necessariamente in ordine, però potrebbe anche essere. Una volta che hai creato questo gruppo, il B è il beneficio. Ci deve essere un beneficio, una gratificazione, perché siamo umani. Perché se non c'è la carota, chi me lo fa fare? Se non c'è lo zuccherino alla fine, no? Perché farlo? E allora questo beneficio può essere semplicemente a livello umano, cioè quel fatto di stare insieme ad altre persone che ti accettano, in cui ti senti accettato. Potrebbe essere a livello di rapporto umano, sapessi quante storie d'amore nascono, no? in questi gruppi, anche matrimoni, incluso il mio, però questa è un'altra storia. Quindi i benefici a livello personale, romantico, di crescita, ma anche accademico. E quindi a livello di credito, un credito accademico, no? Un riconoscimento del fatto che tu hai partecipato, c'è un beneficio a tantissimi livelli diversi. C, la creazione. Secondo me sottovalutiamo il nostro bisogno, e torniamo sempre a, perché per me, Pietro, è così azzeccato, l'unica domanda che vale la pena fare in questo momento storico è: che cos'è che ci rende umani? Cos'è alla base della nostra umanità? Che cosa ci distingue? Che cosa ci rende veramente umani? Siamo creativi. Abbiamo bisogno di creare. E allora, avere uno spazio, qualunque esso sia, no? Io parlo appunto dal punto di vista teatrale, ovviamente, ma potrebbe essere, no? Qualsiasi cosa. La possibilità di creare, di partecipare all'innovazione, a dare un contributo a mettere su qualcosa che non c'era prima e appagante al massimo di migliorare una società, un istituto, una vita, di costruire, di contribuire al cambiamento. Tutto questo è creatività, di la distrazione, il divertimento, la vita, diciamocelo, no? Non possiamo dire possiamo dire parolacce? No, non possiamo dire parolacce. Sì. Posso dire è una palla, è pesante, è pregno di difficoltà, di sfide, e tu, Alessandro, che hai solo 17 anni, hai appena iniziato, aspetta che arrivi alla mia. Oh, è piena di sfide, di difficoltà. Noi anche lì siamo affamati, assetati di semplice svago. E quindi qualsiasi attività che ci presenta la possibilità di divertirci, di uscire dalla noia. La noia è una bestia, è un mostro che sta sempre lì in agguato. La noia ci può distruggere. Allora la distrazione, il divertimento, qualsiasi attività che ci offre anche queste possibilità è positiva, ci porta fuori da noi stessi. Ci siamo quasi, eh? Ho detto 5, ti ho dato 4, siamo arrivati alla... Stai prestando attenzione, eh? Abbiamo detto A, B, C, D, siamo alla E. Educazione. Allora, non fraintendermi, non parlo ex cattedra da educatore, ma intendo educazione come accompagnamento, l'educazione nel senso più basilare della parola. Educazione, accendere una luce, cioè aprire una porta, cioè farmi vedere, farmi capire qualcosa di cui altrimenti non sarei consapevole. Passiamo tanto dalla nostra vita a non sapere che non sappiamo. E allora educare al sapere, a realizzare, a far vedere a voi umani cose che voi neanche immaginate. Questa è educazione. E non è limitata ai giulti. Ho detto giulti? A posto? Giulti, giovani adulti. Il nominativo ragazzi. L'ho sempre trovato un po' paternalistico, un po'... Cioè, parlare... Salve ragazzi, ragazzi. I giulti sono gli adulti in prova, i giovani adulti. Quindi l'educazione non è semplicemente in senso paternalistico, no? Aiutiamo questi poveri ragazzi, sai, che altrimenti senza di noi, no, cosa farebbero? È l'accompagnamento della generazionale, ma soprattutto, attenzione, se c'è qualcuno che ci ascolta in questo istante, è educare gli educatori, che sono i primi a non sapere, che sono i primi a stare, Alessandro sta facendo accenno con la testa perché ai Caetani lui lo sa, sono i primi a stare chiusi nella loro bolla, pretendendo di sapere cose che non sanno, paurosi o incapace di uscire, di spalancare le porte dell'esperienza e provare cose e a vedere cose che altrimenti non vedrebbero. Quindi educare gli educatori e, perché non ci sono mai due senza tre, educare i genitori. E questo lo dico da genitore, quindi non mi permetterei mai di dare giudizio su cose che non so, lo dico da padre biologico. I genitori spesso sono i più grandi ostacoli, siete dei genitori lì fuori, ascoltami bene, noi genitori siamo spesso i più grandi ostacoli allo sviluppo dei nostri figli, perché siamo noi i primi a inculcare le paure. Io sono qui a Sabaudia, in questo istante, c'è un mare meraviglioso. Se c'è una cosa che mi fa impazzire è scendere su questa spiaggia fantastica e vedere i genitori davanti ai figlioletti, quelli piccolini, 4, 3, 4, 5 anni, che vedono l'acqua e vanno, si scapicollano verso... No, per carità, fuori dall'acqua, lontano dall'acqua! Cioè, che cosa stiamo facendo? Che cosa stiamo insegnando? E quindi l'educazione è rivolta ai giulti, i giovani adulti, gli educatori e anche agli stessi genitori. Queste parole che... girano intorno a quella parola chiave messa in risalto da Pietro all'inizio, la partecipazione, contengono quella azione. E l'azione è una scelta, è quella che facciamo con la mano destra. Noi guardiamo la mano sinistra e diciamo, beh, io ho tutte queste capacità, questi talenti, no? Sono privilegiato, perché sono privilegiato, vivo in un paese incredibile, fidati, l'ho scelto io, eh? Ma che cosa ne faccio? Quali azioni prendo per renderlo migliore, per partecipare ancora più profondamente e non essere apatico? Questa parola è terribile, no? Non stare sul balcone e guardare la vita da in alto. Ci sarà tempo per farlo, eh? Perché prima o poi invecchiamo tutti e lì non avrai scelta. Sarai per forza seduto sul balcone a guardare, perché non potrai partecipare. Per cui, per concludere, partecipazione significa azione. Prendi la vita tra le mani mentre sei ancora in tempo. Amen.
Giustamente da irlandese, ma a parte scherzi sulle origini di Sean, su cui scherza abbastanza anche lui, io accolgo, diciamo, anche tutti gli elementi forniti da Sean in questo suo intervento, che io chiamo intervento diciamo per abitudine, ma so che Sean non ama il termine. Quello che mi interesserebbe proprio sapere, e diciamo, in questo ci è utile uscire qualche momento poi ci ritorneremo purtroppo, però per uscire dalle mura della scuola, mi interesserebbe sapere da Francesca proprio quali sono gli elementi che invece per chi fa parte proprio della comunità culturale, che è un'altra dei frangenti della società, chiamiamolo così, che più hanno, perché settori rimanda un po' troppo probabilmente alla produzione e meno all'aspetto proprio sociale e di vita della società in cui viviamo. Proprio qual è l'obiettivo e quale può essere l'obiettivo per una comunità di questo tipo in una città grande come Roma, e qual è stato anche, in base anche alla propria esperienza, all'esperienza come quella di Radio India o altre esperienze portate avanti da teatri di Roma, quello che può essere l'apporto in questa direzione.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti. Ma diciamo, in questa prospettiva, diciamo, guardare a un'istituzione come il Teatro di Roma, il Teatro India, è una delle anime del Teatro di Roma, è uno degli spazi del Teatro di Roma, nato 20 anni fa, quindi giovane rispetto al Teatro Argentina che ha 3 secoli, quindi è lo spazio, diciamo, che già dalla sua fondazione ha un obiettivo che è quello di essere un teatro di frontiera in qualche modo. E questo essere di frontiera, che diciamo uso delle parole anni 90 perché è stato fondato in quel periodo, quindi alla fine nel 2000, quindi anzi nel 99, si porta dietro proprio quest'idea ancora in quel momento molto calda, che è quella della dicotomia centro-periferia, quella di appunto di frontiera, quella di meticcio, insomma tutte quelle parole anche molto belle, insomma, legate a un periodo storico preciso. La fondazione del Teatro India aveva, per Mario Martone che l'ha fondato, aveva proprio come obiettivo quello di essere un avamposto. Questo avamposto si può intendere sia nelle estetiche, quindi proprio nell'idea di ultracontemporaneo, nell'idea di futuribile, nell'idea veramente del luogo dell'immaginazione più radicale, ma un avamposto anche da un punto di vista sociale, da un punto di vista di accessibilità. E mi riporto, insomma, rivado alla sua fondazione perché in qualche modo quando io sono arrivata in India, nel 2019, cioè esattamente 20 anni dopo la sua fondazione, è da lì che sono ripartita. Quindi chiaramente ricontestualizzando e risituando quelli che erano gli obiettivi di 20 anni prima, oggi, in una città completamente diversa. Roma è stravolta, è stata stravolta e si è stravolta negli anni, in questi 20 anni, e in un'idea, diciamo, di ulteriore possibilità di dialogo. Abbiamo veramente, per me il primo gesto del teatro, nell'abitare il Teatro India, è quello di spalancare completamente tutte le sue porte. Per fortuna il Teatro India ne ha tante, ha un'architettura estremamente accessibile, è uno spazio industriale, quindi ha quelle caratteristiche proprio anche sia architettoniche sia geografiche, perché si trova nella parte sud, nei limiti sud del centro della città, si trova accanto al fiume, si trova in una natura, nonostante sia dietro Piazzale della Radio, estremamente selvatica, cioè ha tutte delle caratteristiche molto speciali, mi viene da dire anche magnifiche, e che rendono questo posto come un posto mai finito, un posto sempre che c'è qualcosa da fare, no? Non è perfetto, è pieno di difetti, è difficile arrivarci, fa un po' buio, fa un po' freddo d'inverno, un po' troppo caldo d'estate, cioè c'è tutto questo, questo senza mitizzare o romanticizzare le difficoltà, ma è proprio un luogo, come hanno dimostrato soprattutto in Europa, avere questa potenza i luoghi industriali, è un luogo in cui immediatamente ti senti accolto, perché non è il luogo della conservazione, cioè non è il luogo dove tutto è perfetto, dove tutto è perfettamente conservato, è un luogo dove non hai paura di agire, cioè dove non hai paura di metterci il tuo pezzo, no? Di completare e provare in qualche modo a starci il più comodo possibile. Che questo può voler dire spostare qualcosa, può voler dire modificare anche lo spazio. Sicuramente l'altra caratteristica che in qualche modo risponde alla tua domanda, perché è proprio dando voce alle istanze di questo spazio che in qualche modo credo abbiamo ritrovato una conversazione multipla con la città, molto ricca e molto densa, che non è stata per niente non è stata mortificata dal lockdown, si è spostata ma è riuscita a non mortificarsi. Sicuramente il fatto che sia uno spazio dove tante sale coabitano, quindi ci sono, abbiamo appena arrivata, io ho aperto un bar all'interno del teatro, quindi attivando uno spazio che prima era un magazzino e trasformando quello che era un foyer in una sala, quindi abbiamo 5 sale, io vi parlo ora dalla una sala prove, 3 sale per il pubblico e 2 sale solo per la creazione, uno spazio esterno che è un po' una piazza in qualche modo sotto la protezione del gazometro, e in qualche modo anche questa molteplicità di spazi indica la strada, che è la strada della coabitazione, è la strada di uno spazio che può accogliere tante esperienze diverse, tanti ritmi diversi in qualche modo, essere uno spazio polifonico in cui non è solo l'istituzione a parlare, ma in cui anche chi lo attraversa non solo è sempre benvenuto e benvenuta, ma è facile, diciamo, passare il microfono a qualcun altro. È facile, non in una retorica facilona della partecipazione, ma davvero in un'idea molto seria di quello che è la coimmaginazione anche con la cittadinanza. Come hai citato, Pietro, Radio India. Radio India è stata, diciamo, un'esperienza inattesa completamente, ma piuttosto sorprendente. Dopo una settimana del lockdown, quindi siamo più o meno a metà marzo, con gli artisti residenti, perché a India in questo momento, oltre alla programmazione, oltre alle varie progettualità che la attraversano, c'è un gruppo di artisti residenti, cioè un gruppo di artisti con i quali immaginiamo progetti a lungo termine in qualche modo, e che hanno quindi un diverso livello di permeabilità con lo spazio. Questo gruppo di artisti e questo progetto si chiama Oceano Indiano, ed è parlando con loro, praticamente mentre il teatro c'era stato sottratto da sotto i piedi, che immediatamente abbiamo avuto l'idea di trasformare il teatro in una radio. Quindi sottraendoci anche un po' a quella superfetazione di immagini di quei primi, di quelle prime settimane di lockdown, in cui è stato un continuo, un po' insomma come noi oggi, però un continuo di facce parlanti, no? Di talking heads che hanno riempito il web, e in qualche modo abbiamo deciso di sottrarci da questa immagine e di ritrovare un'intimità con il pubblico, con uno strumento che è particolarmente performativo come quello radiofonico. performativo e anche che regala un'intimità e una libertà estetica anche di formati molto molto grande. È stata un'avventura stupenda, chiaramente una radio inventata, nessuno di noi l'aveva mai fatta, con degli strumenti, soprattutto durante il primo lockdown, con degli strumenti rudimentali, microfoni del cellulare, insomma, diciamo, senza la strumentazione adeguata. Ed è stato, diciamo, per il primo ciclo 60 giorni, tutti i giorni in onda, 4 ore al giorno, raggiungendo dei numeri impressionanti e che mai chiaramente a livello fisico avremmo potuto accogliere nei nostri spazi. È chiaro che poi il teatro, cioè quando si parla di partecipazione in qualche modo e anche di essere attivi, no? Di essere nell'azione, il teatro è un'arte dalla quale non ci si può sottrarre da un punto di vista dell'azione, sia che lo si guardi, sia che lo si faccia, cioè è un teatro, è un'arte che obbliga all'essere, diciamo, accesi in qualche modo, a completare, a rimettere, un'arte faticosa anche, no? Faticosa da guardare, non è, ha qualcosa di estremamente politico, anche solo per il fatto che i corpi sono lì al centro. Quindi credo, tra l'altro, che sia un'arte che ha molto da raccontare. In generale è una forse delle arti più politiche, al di là dell'argomento che tratta, proprio per il formato, proprio per gli strumenti che utilizza. E in qualche modo rigrida, reclama a una vicinanza dei corpi, che è la cosa diciamo che c'è più mancata probabilmente in questo anno e mezzo. Tra l'altro con Scomodo abbiamo, insomma, attraversato delle cose un po' quelle come mi piacciono a me, che nascono in un modo, poi si trasformano. Uno dei programmi di Radio India era Gruppo 2020, era una call fatta a ragazzi e ragazze under 20 su racconti, diciamo, abitati da cyborg, fantascienze, distopie di vario tipo, insomma, che affollavano la nostra mente nei primi mesi di pandemia. E dopo essere stato un programma radiofonico è diventato un laboratorio e da lì è diventato un progetto editoriale che è stato, insomma, una delle vostre pubblicazioni dal nome Buio, quindi da Gruppo 2020 siamo arrivati a Buio, quindi insomma siete stati anche testimoni insieme a tutta la vostra comunità di quello che può un teatro, cioè di quello che perché è la domanda, no? Quando, soprattutto, che ci dobbiamo fare quando abbiamo il privilegio e la responsabilità di attraversare un'istituzione, cioè di quello che può quel luogo e quella possibilità che abitiamo in quel momento, di come può agire, di che cosa può rappresentare, di che tipo di ponte può essere tra le varie istanze di una città.
Allora, io ringrazio davvero tanto Francesca, e, insomma, penso che sia fondamentale proprio sottolineare come il teatro, come in realtà una delle arti, possa essere veicolo proprio di incoraggiamento ad abbracciare dei percorsi di questo tipo, e sia soprattutto importante andare a trovare quelle esperienze che magari paradossalmente rifiutano una dimensione di palcoscenico estremo e invece cercano di portare avanti dei percorsi di questo tipo, quindi coinvolgendo ragazze e ragazzi in un percorso di questo genere, come è stato Radio India, come è stato il Gruppo 2020, che poi appunto è sfociato nella pubblicazione Buio, che è di fatto la prima pubblicazione narrativa di Scomodo, perlomeno cartacea. Una cosa però è fondamentale, ed è purtroppo ritornare dentro alle mura scolastiche, consapevoli di quello che è possibile fare con tutto l'entusiasmo al di là delle mura scolastiche, proprio perché dentro alla scuola nascono ormai da 50 anni, nascono esperienze di ogni tipo, e una cosa che penso sia fondamentale, sia proprio quel tipo di esperienze che cercano di allargare lo spettro al di là delle mura scolastiche e riescono anche a coinvolgere una comunità scolastica facendo veramente coesistere il famoso discorso del microcosmo scolastico nei confronti del macrocosmo terra in qualche modo. Quello che mi interessa proprio è la dimensione anche in qualche modo giornalistica proprio che viene portata, ovviamente non può non interessare a chi fa parte di Scomodo, ma bellissimo vedere nascere nuove testate come il NUS, di cui Alessandro è praticamente caporedattore, adesso non so se è ufficialmente caporedattore, ma praticamente lo è, dai, diciamocelo, e che tratta di temi lontani, ma può trattare di temi lontani come appunto quello che è al centro del NUS. Un'esperienza del genere può parlare di temi lontani apparentemente come l'Europa, ma può parlare di temi lontani, un'esperienza giornalistica che nasce all'interno del contesto scolastico, superando anche il proprio privilegio, in qualche modo, il privilegio che citava Sean, concentrandosi per esempio sulla storia, e io adesso mi rifaccio a un commento che ci è arrivato, che cita la situazione della storia di un popolo oppresso. Io penso che sia fondamentale appunto andare a vedere quali sono però gli ostacoli che si possono incontrare in questo tipo di percorso. E gli ostacoli sono adesso lo lascio dire ad Alessandro senza quindi spoilerare troppo, però sono veramente, possono sembrare quasi banali in qualche modo, e per questo io penso che sia importante lasciare parlare dello spazio che è la scuola, e lo lascio appunto, lascio la parola ad Alessandro per sviscerare questa tematica.
Grazie e buonasera a tutti. Sì, sono Alessandro, ho 18 anni e sono appena uscito dalla scuola, quindi mi fa anche un po' di piacere personalmente parlarne e ricordare questi 5 anni che sono stati molto intensi. Ringrazio anche Scomodo, ActionAid, mi hanno invitato a questa tavola rotonda molto stimolante, piena di esperienze, di vissuti, di creatività, insomma. E un po' ragionando con tutti gli altri e le altre partecipanti, abbiamo individuato, no, questo doppio ruolo che la scuola dovrebbe e potrebbe avere in relazione alla formazione, alla cittadinanza attiva, all'attivismo, che ancora troppo spesso sono visti, insomma, come due ambienti completamente diversi, come due sfere che non hanno punti in comune: quella della formazione, dell'educazione scolastica, della comunità educante, e quindi volendo anche dei genitori che citava Sean, e quelli della sfera invece dell'attivismo, dell'impegno, della partecipazione politica, culturale e sociale. E dicevamo, la scuola dovrebbe avere un doppio ruolo, che è un ruolo attivo, che già in parte espleta, no, quello dell'educazione, ma che a volte tralascia, siccome la scuola deve effettivamente formare i futuri, le future cittadine e cittadini, tralascia invece alcune parti importanti della formazione, che sono le parti della formazione della vita pubblica, il dibattito, la critica, la storia dei processi politici e dei media e la loro interpretazione, e sono troppo spesso lasciate, no, all'autonomia del singolo, che va bene, ma fino a un certo punto, perché è anche una questione di strumenti che ognuno di noi ha e può avere. Quindi, diciamo, in uno slogan, se vogliamo metterla così, la scuola potrebbe fare più formazione all'informazione, dove per informazione possiamo intendere tutto ciò che tocca la vita dell'individuo, e quindi estendere quella sua prerogativa fondamentale, che è di creare le cittadine e i cittadini del domani attraverso l'educazione. Ma necessario assolutamente è integrare finalmente, posso dire finalmente, l'attivismo una volta per tutte all'interno del tessuto scolastico, perché ancora troppo spesso, basandomi sulle tante esperienze che ho fatto personalmente, ma anche delle tante persone con cui ho parlato, ancora troppo spesso l'attivismo talvolta è addirittura osteggiato all'interno della scuola, viene vista come una distrazione dallo studio, un qualcosa di superfluo, o comunque che si farà poi, ma adesso l'obiettivo dello studente è soltanto studiare, stare dietro sui libri. Oppure è difficile, è osteggiato nella pratica. Penso che possono tornare come cartina da tornasole le difficoltà che incontrano i rappresentanti e le rappresentanti di istituto e di consulta. I rappresentanti e le rappresentanti di istituto si trovano di fronte a una macchina burocratica immensa che a volte rischia un po' di appiattire le loro idee e farle rientrare all'interno dei soliti schemi, no? Per ogni progetto che bisogna fare serve un professore, una professoressa referente, bisogna fare tanti passaggi, bisogna passare sempre per il consiglio di istituto dove comunque le studentesse e gli studenti sono in minoranza, e poi la consulta provinciale che magari non tutte e tutti conoscono, ma che sostanzialmente riunisce due rappresentanti per scuola di tutta la provincia, ma che, come dice il nome, è un organo consultivo, cioè non ha potere esecutivo, e praticamente viene così sterilizzato tutto il potenziale che potrebbe avere. Cioè, voi immaginatevi tutte queste teste pensanti che sono attive, vogliono mettersi in gioco, si sono fatte eleggere, hanno fatto campagna elettorale, si ritrovano tutte insieme, parlano di cose che però poi a cui non possono dare effettiva attuazione. I rappresentanti di consulta addirittura non sono neanche nel consiglio di istituto, e quindi in realtà la loro funzione rappresentativa è mutilata. Cioè, io vengo eletto, ma che faccio poi? Chiacchiero con gli altri. E queste, ripeto, sono cartine da tornasole di questa mancanza di sinergia, di questa mancanza di coesione tra il mondo dell'attivismo e quello dell'istituzione scolastica, che rischia di un po' minare tutta la serie di azioni di cui ci parlava anche Sean, no? Attivarsi e mettersi in azione e fare qualcosa, e rischia di aggiungersi all'inerzia, quindi di fermare il moto dello studente che vorrebbe attivarsi anziché incoraggiare quel moto e andare contro l'inerzia. Potremmo dire che l'attivismo dovrebbe diventare una famosa materia trasversale della scuola. Oggi si parla tanto di materie trasversali, no? La cittadinanza, ecco, l'attivismo non solo la cittadinanza, ma la cittadinanza attiva come materia trasversale della scuola, perché le potenzialità educative e anche in realtà poi fattive di una coesione tra scuola e attivismo, possiamo dire la partecipazione politica e sociale come un completamento di quell'educazione che la scuola ti dà, ecco, sono tantissime. E per chiudere questo discorso sul ruolo attivo della scuola, come diceva anche Sean, la gratificazione, e come diceva anche Alice, no? La bellezza di stare insieme. Ecco, sarebbe bello che la scuola gratificasse con più crediti scolastici, con una maggiore attenzione verso gli studenti, che fanno attivismo. E poi l'altro ruolo è il ruolo passivo che la scuola può avere, e mi ricordo appunto tutta l'esperienza di Alice. La funzione passiva che consiste nel far diventare la scuola uno spazio di aggregazione, cioè rendere il luogo scuola un qualcosa di un luogo dove si creano relazioni, dove si creano rapporti sociali, un luogo creativo, un luogo fecondo, anche oltre la sua mera funzione delle 6 ore di scuola. Quindi farlo diventare un luogo all'interno del territorio, ma che veda anche alla dimensione macro, diceva Pietro, no? Microcosmo e macrocosmo, far diventare l'istituzione scolastica, l'edificio proprio, il locale della scuola, un microcosmo all'interno del quale si possono creare relazioni, si possono formare persone che guardano al macrocosmo. E le idee per farlo, cioè, sono proprio infinite. Alcune, Magliani, che è una scuola molto attiva, ma per fortuna anche la mia scuola, anche con una piccola spinta da parte di noi studentesse e studenti, le sta mettendo in atto. E si basano appunto sul concetto di vivere la scuola, accogliere completamente nel senso di tutte le passioni di studenti, completamente nel senso di tutte le passioni che possono avere, tutta la loro individualità, ma completamente anche in tutto l'arco della giornata. Quindi appunto creare reti di scuole che possono lasciare aperti i locali per chi ne voglia usufruire, come aule studio, oppure tutte le cose anche un po' classiche, ma che purtroppo non vengono fatte, come cineforum, aprire la scuola per dibattiti politici, ma se si vuole parlare di attivismo più sociale, perché no? Far diventare i locali delle scuole dei luoghi dove si fanno pranzi e cene sociali organizzate dalle studentesse e dagli studenti insieme alle associazioni no profit, che possono diventare appunto anche queste attività di scuola lavoro o che danno crediti. E insomma, i gabbiani non so se sono d'accordo con me oppure no.
Sì, sì, infatti stavo giusto per chiedere chi dei due fosse a Sabaglio tra te e Sean.
Comunque, tutte queste cose che si possono fare e andrebbero fatte e farebbero diventare la scuola un luogo di aggregazione, cioè farebbero vedere anche con occhi diversi a noi ragazzi e ragazzi l'edificio scolastico. E se stiamo qua ancora a parlarne, perché forse molti giovani sentono in loro questa sensazione di dimenticanza, questa sensazione di essere abbandonati in parte, perché è vero che la scuola italiana ci segue tanto, è un'ottima scuola, ma in parte ancora non riesce a fare quel salto in più, quel seguirci in tutto, quindi anche nella nostra parte più mondana, che vuole cambiare il mondo concretamente attraverso l'attivismo. E forse perché non riesce a vedere in noi dei cittadini attivi, cioè ci vede ancora dei cittadini che vanno formati in maniera sedentaria, fissa, con concetti e nozioni decisi dall'alto e fatti per noi ragazzi, che invece non siamo ancora in grado di essere propositivi e attivi. Se invece si cambiasse questa prospettiva, se invece la scuola ci vedesse come cittadini già attivi, e quindi capisse che il suo ruolo di ente formatore deve prendere anche quella parte, ecco, allora forse le cose potrebbero decisamente cambiare. E però finché questo non succede, noi siamo sempre stati abituati, e ci piace anche in realtà un pochino auto-organizzarci, fare le cose un po' tutte giovanili, come d'altronde è nato Scomodo, e che Scomodo è l'esempio che alla fine queste cose non è che vanno sempre male, però Scomodo potrebbe essere un qualcosa in più che parte da basi, perché il fatto è sempre quello degli strumenti. Alla fine noi ci adoperiamo, abbiamo tanta voglia di fare, ma un po' non tutti siamo in grado, perché non tutti abbiamo la motivazione giusta e un po' non abbiamo gli strumenti. È innegabile che chi è più grande di noi, chi ha studiato, abbia in mano degli strumenti migliori per cambiare il mondo. Quindi se noi ci auto-organizziamo per farlo, il risultato può essere buono, ma potrebbe essere ancora migliore. E quindi sì, la scuola deve creare, secondo noi, le condizioni per permetterci di attivarci e per capire che noi siamo già attivi, per capire che l'attivismo non è una cosa a sé stante, non sono due binari paralleli che non si incontrano mai, ma invece creano una bella treccia che può arrivare, mentre i binari sono piatti, la treccia arriva sempre in alto.
Allora, grazie mille ad Alessandro, che insomma ha fatto un intervento nonostante siano arrivati di fatto i sabotatori, e quindi lo ringrazio, e ringrazio davvero tutte e tutti coloro che ci hanno seguiti fino adesso, e ringrazio tutte e tutti coloro che sono intervenuti oggi e durante tutte gli incontri di questo percorso che è stato Knit & Grit. Io credo che non ci fosse modo più allo stesso tempo concreto, ma in qualche modo anche do in qualche modo merito alle doti liriche di Alessandro, perché è stato proprio una chiusura fondamentale per quello che era il senso del nostro percorso, di questo percorso. Quindi veramente ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti, e ringrazio Alice, ringrazio Francesca, ringrazio Sean e ringrazio Alessandro per essere stati e state qui. E auguro a tutte e tutti una buona serata, e ancora di più ringrazio la redazione di Scomodo e insomma tutte le persone che si sono dedicate a questo progetto, la comunità di ActionAid e tutti i nostri e le nostre partner per questo fantastico progetto.